L'Arpeggio, a cura di Luigi Picardi.
Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Torniamo a parlare di Brasile, di musica brasiliana, in compagnia di Maria Di Pasquale, pianista, compositrice e docente alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Grazie per essere qui con me.
Grazie a te.
In collegamento, qui sempre qui da Roma, Giovanni Guaccero, compositore e docente presso il Conservatorio di Campobasso. Grazie per essere qui con noi, Giovanni.
Grazie, Luigi.
Nonché un ospite di prestigio che ci presenta, Maria Miriam Di Pasquale.
Che è Raffaele Bella, saggista e chitarrista, nato a Roma nel 1953, da una famiglia originaria di Acireale, in Sicilia. Laureatosi in diritto civile presso l'Università La Sapienza di Roma, ha poi seguito per alcuni anni i corsi di etnomusicologia di Diego Carpitella. Ha pubblicato nell'81 per stampa alternativa Nuovi Equilibri il manuale La chitarra è di tutti, ristampato nel 92 con il titolo Chitarra moderna. Dal 1996 collabora con il quotidiano Il Manifesto. Dal 1991 realizza concerti, performance, seminari, comunicazioni multimediali e trasmissioni radiofoniche sulla musica e sulla cultura afro-brasiliana. Folk Studio, Scuola Popolare di Musica di Gestaccio, Ambasciata del Brasile in Roma e Radio Rai 3. È in contatto da alcuni anni con realtà brasiliane quali l'Università dello Stato di Bahia, dell'Università dello Stato di Paraíba ed è promotore del portale www.cordasbrasileiras.com. Nell'ottobre del 2020 ha pubblicato il libro Choro, le radici della musica del Brasile. Suona come chitarrista di strada nel centro storico di Roma.
E Raffaele Bella, appunto, è il nostro graditissimo ospite. Grazie per essere qui con noi.
Boa tarde para todo o pessoal que está escutando a gente lá no Brasil. E sejam bem-vindos. Vindo aqui de Roma, exatamente. Sejam bem-vindos.
E ringraziamo anche Casa Bauman nella persona di Alan David che ci ha ospitato per questa trasmissione. È da pochi mesi uscito sul mercato editoriale l'ultimo libro di Raffaele Bella intitolato Choro, le radici della musica del Brasile, nel quale l'Italia gioca un ruolo non marginale, mi sembra. Oltretutto nel libro è presente una postfazione del qui presente Giovanni Guaccero. Giovanni, chi è Raffaele Bella?
Raffaele,
a parte un carissimo scrivo, amico, mi sembra, quindi.
Sì, come scrivo nella postfazione è un po' difficile, no? Parlare di Raffaele, appunto, essendo poi amici così di lunga data, penso ormai più di 30 anni, no? E avendo condiviso molte avventure insieme, no? Quindi, appunto, oltre le cose che sono state dette, chitarrista, saggista, e così, diciamo che quello che ci ha legato, no? Sicuramente poi questa passione per il Brasile, insomma, e quindi anche la nascita di questo libro, no? L'ho vissuta passo passo, insomma, ed è stata una gestazione lunga, no? di molti anni, insomma, e penso che sia una cosa sicuramente importante, insomma, per tutti noi, ecco.
E parliamo appunto del libro. Come è impostato? Giovanni, Raffaele naturalmente e Maria.
Penso che nel libro di Raffaele si fondono appunto diversi aspetti, cioè, c'è l'aspetto, diciamo, storico, per cui ci sono varie fonti da cui lui attinge, di cui parlerà, no? Da Ari Vasconcellos, Enrique Cases, eccetera, e poi c'è anche, penso, un aspetto di storia personale, no? Di come questa cosa è arrivata a lui, è arrivata a noi, la cultura dello choro, della chitarra brasiliana e in particolare, e quindi è anche una storia un po' di rapporti, no? di episodi, di contesti in cui lui si è trovato tra Bahia e Rio, no? E so un po' tutto il Brasile, e in particolare, appunto, tra l'altro, nella storia tra me e Raffaele ci lega nel rapporto con il mitico Folk Studio di Roma, no? Dove negli anni 90 organizzavamo rassegne di musica contemporanea, ma appunto ovviamente la storia del Folk Studio comincia già anni prima, e no? Sembra che Raffaele, no, nella prefazione parla proprio di questa miccia che è stata no, l'incontro con l'ascolto di Rio De Paola, no? Penso che condividi.
Di certo,
no?
Di
grandissimo.
Certo.
Raffaele.
Sono contento che Giovanni mi abbia dato il là letteralmente per parlare della prima scintilla che io di proposito ho definito incendiaria, nel senso buono del termine, che è un, come scrivo nel libro, senza poterlo sospettare lontanamente, una notte di settembre insieme ad amici andiamo a uno spettacolino a pochi passi da qui, oltretutto, al Fall Studio, che era, a dispetto del suo ambiente semplice, quasi dimesso, assolutamente minimalista, situazionista, era un vero e proprio tempio di cultura e di civiltà musicale, credo di non esagerare nel dire questo, con una storia specchiata dal primo all'ultimo giorno. Insomma, alla fine dello spettacolo tutto il pubblico, Irio, 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 ti prego, suona, suona. Irio De Paola era talmente modesto, gentile e timido che nemmeno è voluto salire sul palco. Gli hanno allungato una chitarra, per chitarra intendo una chitarra classica con violão, e io, per letterario o bizzarro che possa sembrare, devo dire che si è aperto qualcosa nella mia mente da quel momento. Io non avevo mai sentito suonare la chitarra in quel modo. Io già suonavo la chitarra senza nemmeno leggere la musica, così a orecchio, il rock dei ragazzi degli anni 60 e 70, cose così. Ammetto che l'incontro con Irio De Paola è stato qualcosa che, all'aereo metaforico che siamo tutti, no? Ognuno ha la sua rotta, il suo volo. L'aereo da quel momento per me ha cambiato rotta.
Maria, mi sembra che nel libro Raffaele faccia un po' il punto della situazione sullo Shore, on the pile.
Infatti quando l'ho letto, io da musicista classica ho trovato effettivamente tutte le risposte, perché è un compendio, cioè perché è comunque non è un tomo, si può leggere facilmente.
Sì, come un romanzo quasi.
E effettivamente poi ci mette, come aveva detto Giovanni, Raffaele ci mette molto del personale.
Grazie per questo. Grazie.
Sì, 120 pagine.
E quindi ho trovato comunque delle risposte anche alle mie domande, perché musica popolare e classica in Brasile si intrecciano continuamente, ed è un libro che io consiglio vivamente per comprendere appieno l'aspetto shoro, ma anche l'aspetto della musica popolare brasiliana.
Giovanni, lanciamo un primo ascolto.
Allora, come primo ascolto ho proposto, visto che appunto Raffaele parte proprio da Irio De Paola, ho pensato appunto a questo, appunto un brano, un classico ormai del repertorio scioristico, che è il tango di Ernesto Nazaré, Odeon, interpretato proprio da Irio De Paola, preso da un vinile, penso abbastanza introvabile, che io ritrovo a casa.
Quindi dalla discoteca personale di Giovanni Guaccero.
Sì, era un vinile di un mio amico che poi è rimasto a casa mia, quindi penso che sì, è un disco del 1980, edizioni proprio del Folk Studio, perché appunto, come sapete, c'era anche questa etichetta discografica del Folk Studio, dove faceva appunto dal free jazz al Brasile, e quindi c'è questo disco di Irio, e una delle tracce da chitarrista di MPB, ma insomma anche con lunga esperienza, con un passato nello shoro, questa interpretazione che ho trasferito in digitale dal vinile di Odeon, interpretato da Irio De Paola. Thank you.
era Odeon di Ernesto Nazareth, nella interpretazione di Ilio De Paola, dalla discoteca personale di Giovanni Guacciolo. Sono i miei ospiti, appunto, Giovanni Guacciolo, Raffaele Bella, Maria Di Pasquale. Stiamo presentando il libro di Raffaele Bella, Choro, le radici della musica del Brasile, edito da Robin Edizioni. Continuiamo questo viaggio nel Brasile. Ernesto Nazareth e l'Italia, che rapporti ci stanno?
Vai, Giovanni.
Già, Giovanni, no, puoi seguire Raffaele e Maria.
No, allora... allora posso dire riguardo a Ernesto Nazareth un po' come sono quando sono entrato in contatto io con la musica di Nazareth, che è stato negli anni direi nei primi anni 90. C'è stato un nostro amico che Raffaele sicuramente si ricorda, Marco Antonio Costa, il bagnano, così che era un ragazzo che venne un po' in Italia a studiare, a studiare musica, e quindi lo incontrai in una fila per l'iscrizione al conservatorio quando lo frequentavo io a Santa Cecilia, e diventammo amici. E lui portò tantissimo materiale di Choro e di musica brasiliana, e credo che insomma veramente poi lui si iscrisse anche poi alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, e diciamo il materiale portato da Marco Antonio sicuramente è stato un elemento di diffusione importante in quegli anni in cui non è che si conoscevano tantissimo le cose. Quindi tra questi esperti di Marco Antonio c'erano appunto ovviamente anche altre cose di Ernesto Nazareth, e poi ho cominciato un po' a studiarle dal punto di vista pianistico e così, e poi dopo insomma anche in altro modo. Sicuramente abbiamo qui una grande interprete di Nazareth che
è presente,
può
Maria,
dirci sicuramente qualcosa di più.
Lo Choro c'ha questo di fantastico, tra le tante cose, una fusione tra popolare, ma proprio popolare profondo, e colto. Sono abbattute le barriere nella maniera brasiliana di abbattere le barriere, gli steccati tra generi e atteggiamenti. Esiste una pronuncia che va oltre, come si diceva poco fa con Maria, il lato strettamente metronomico, e qui c'è il rischio di innescare una polemica anche priva di senso, perché una quantità di musicisti di grandissimo valore in Italia, per non insomma circoscrivendo un po' il discorso, pensa in assoluta e perfetta buona fede, mi hanno insegnato a suonare a metronomo, facendo una gran fatica, mettendoci un impegno enorme. È giusto suonare a metronomo. Però qualcuno, come mi diceva Maria poco fa, scopre qualcosa di interessante, che si può suonare andando a tempo, ma al di fuori del metronomo, balanzando. Cioè, in italiano come si può dire? Quasi danzando. Danzando sul ritmo, mantenendo il ritmo, perché non è che vai fuori la battuta, però con una pronuncia che rende la musica brasiliana in via generale affascinante. Non vale solo per lo Choro, vale per un sacco di altre cose. E se dovessi, fra i 50 argomenti che mi vengono in mente, pensare a che cosa ha affascinato me e un sacco di altre persone per il Brasile, moltissimo di gran parte di questa fascinazione è nata dalla musica. Dalla musica e dalla musicalità dell'accanto. Vedo che i miei amici qua fanno gesti di approvazione. Il modo di cantare brasiliano, la musicalità della lingua, che ricordiamolo, è frutto di questa miscigenazione, dove gli africani hanno avuto un ruolo determinante. Bene, hanno creato una lingua che ha pochi rivali in fatto di musicalità nel mondo, trasferita attraverso la musica. Poi anche nella letteratura, nel teatro, nella poesia, in una quantità di altri contesti, che rende la musica del Brasile affascinante. Ma per musica, metto in chiaro, intendo anche la lingua portoghese di espressione brasiliana.
Maria, parliamo di Nazareth.
Io mi aggancio a quello che diceva Raffaele, l'aspetto della pronuncia. Giovanni, anche tu se vuoi intervenire. Naturalmente nella storia ci sono cicli e ricicli, no? Allora abbiamo passato momenti in cui secondo me c'è stato una sorta di irrigidimento, no? Per non entrare nella retorica degli anni, dei primi anni del Novecento e anche fine Ottocento, vabbè, insomma, breve, questo nuovo ciclo in cui musiche come lo scioro, come anche altre di origine popolare, dove l'interpretazione è molto legata alla pronuncia, molto più libera rispetto a decenni fa, porta comunque anche a una grande possibilità di interpretazione. Quindi non solo l'aspetto della lingua, ma anche l'aspetto soggettivo. E secondo me è questo quello che avvicina un po' anche l'esecutore europeo. Perché dobbiamo, io la penso a un punto di vista, diciamo, un pochino più classico rispetto a te, Giovanni, che ormai, cioè, tu ti sei entrato in quel tipo di
linguaggio,
di linguaggio, e magari a lui che è nato completamente in quel linguaggio. Io sono un pochino tra fuori e dentro quest'area. E noto che c'è molta attrattiva nei confronti, per esempio, del pubblico italiano rispetto a questo tipo di linguaggio, che è trasversale tra il classico, il popolare e anche molto più interessante, secondo
me. Sì, ad esempio appunto, no, un autore come Nazaré, anche un brano appunto come Brejeiro, no? Sì. Sono musiche che possiamo trovare in un contesto di musica classica, di concertismo solistico per pianoforte o dentro una roda di scioro, insomma, tranquillamente, no? Ovviamente cambia il rapporto con il segno scritto, con la prescrittività del segno scritto, che ovviamente quando stai esegui Nazaré dalla partitura originale, ovviamente si cerca di attenersi a quello, però con la pronuncia giusta, diciamo, cioè, e lì c'è un aspetto proprio legato
alla scrittura,
sì, ma però alle radici ritmiche, sì, alla matrice, sì, africana di queste cose, mm-hmm, qui, della ritmica, che è poi del tango, del tango brasileiro che non c'entra niente col tango argentino, che poi diventa mascisci, insomma, ed è importante però capire degli aspetti essenziali, no? Nel libro, no, Raffaele, appunto, c'è questo cita questo testo di Carlos Sandroni che è basilare per comprendere la matrice africana del ritmo, dei ritmi brasiliani che vanno a confluire anche nello scioro, e quindi è fondamentale capire questo, insomma.
Giovanni, un altro ascolto.
E quindi, appunto, abbiamo nominato Nazaré, Brejeiro, Maria di Pasquale, perché non sentire,
così.
Perché non sentire Brejeiro interpretato da Maria?
Ed era Brejeiro di Ernesto Nazareth nella interpretazione di Maria Di Pasquale. Sono i miei ospiti, appunto, Maria Di Pasquale, pianista, Raffaele Bella, chitarrista, nonché etnomusicologo, e Giovanni Guaccio, compositore. Stiamo presentando il libro del qui presente Raffaele Bella, Scioro, le radici della musica del Brasile, Robin Edizioni.
Scusami, io avrei, appunto, trattandosi di Brejeiro, avrei preferito ascoltare invece la versione di Carolina Cardoso de Mello, una pianista fantastica. Bisogna parlare anche un po' delle donne, perché
molto bisogna parlare delle donne.
Magari si sentirà la versione.
Modo la faremo sentire.
Ok,
Giovanni, vuoi aggiungere?
Vabbè, no, a proposito di tango, di donne, di scioro, ovviamente no, un ruolo fondamentale c'è la Chiquinha Gonzaga, no? Anche in questo tipo di repertorio, no? E quindi. Insomma, ecco, cioè, no, parlavamo con Mariano della dialettica pianista spianeiros, no? Già nell'Ottocento c'è questa miscuglio e allo stesso tempo divaricazione di ruoli, quindi abbiamo prima appunto una musicista come Chiquinha Gonzaga, che però è un po' più spostata verso il popolare, anche se appunto è considerata la maestrina, l'autrice di opere, operette, così. Mentre invece, ecco, Nazaré incarna lui, cioè lui non si è mai considerato uno showrun Nazaré, no?
Voleva Chiquinha diventare, appunto, essere famoso come un compositore classico.
Quindi la differenza è questa: mentre la Gonzaga in qualche modo sta a stretto contatto con Callado, con le prime formazioni di scioro, fa parte delle prime formazioni di scioro, Nazaré no, successivamente, attraverso anche una reinterpretazione di quei brani, per esempio ad opera di Jacob du Bandolin e di altri, che il grande repertorio di Nazaré entra poi nella prassi esecutiva scioristica.
Le donne nello show, argomento importantissimo. Precisamente è stata ricordata quella che probabilmente è la figura di maggiore spicco, Chiquinha Gonzaga, che ha avuto anche una vita opera d'arte, perché pionieristica, coraggiosa,
pioniera,
guerriera nel senso brasiliano, nel senso buono, che non ha abbassato la testa di fronte ai condizionamenti della sua società autoritaria, maschilista, patriarcale, e ha continuato ad essere intrepida, coraggiosa e affezionata alla musica come il respiro. Simpatico l'aneddoto che durante la sua vita, che ha conosciuto tanti momenti difficili, non aveva un pianoforte a disposizione? Beh, si è comprato una chitarra e si è messa a suonare la chitarra.
Il pianoforte portatile,
chitarra, ecco, questa è una cosa bella. Il pianoforte portatile, e pur di non rimanere separata dal suo respiro, la sua adorata musica, si è comprata una chitarra e si è messa a suonare. Poi Giovanni ha già in modo esauriente ricordato quanto grande sia stato il personaggio nella sua lunga vita, e a dispetto di tante sofferenze e amarezze, però il riconoscimento artistico ce l'ha avuto.
Anche se dopo la morte è entrata nell'oblio.
Ma questo mi dà, grazie Maria per avermi dato un altro là per accordarmi meglio, mi dà l'opportunità di ringraziare una delle nostre amiche, Tatiana Ribeiro, sì. Tatiana Wolf Ribeiro, carioca da Gemma, abitante di Firenze, carissima amica, che ci ha aiutato anche con il suo libro uscito alcuni anni fa, su appunto Chiquinha Gonzaga, la prima sciorona.
Sì, il primo libro in Italia, no?
Primo libro in italiano, soprattutto
in italiano.
Che ci è stato d'aiuto e di ispirazione.
Se posso prendere la parola,
sì,
tornando appunto a, no, questo rapporto, appunto il libro, no, della Ribeiro è uno di questi episodi importanti, no, che anche riguardano anche la ricezione di queste musiche in Italia, no? Quindi tornando a questo rapporto, mi viene in mente, no, siamo partiti da Lirio De Paola. Io ero ancora un po' piccolino per andare al Folk Studio nel 73, così. Però pochissimi anni dopo, fine degli anni 70, ho cominciato ad avere a prendere i primi dischi, anzi me li prendeva mio padre, i primi dischi di musica brasiliana, e quindi ho cominciato a conoscere Da Vinicius, Jobim, Baden Powell e Toquinho, che ha avuto un ruolo molto importante per la divulgazione dello choro in Italia, no? E la prima volta che io ho visto, che ho sentito delle cose che vicine allo choro, dove dentro c'era una parola choro, erano dei brani che o di Toquinho o suonati da Toquinho. Quindi ricordo, no, Choro Chorado per Paulinho Nogueira, e per esempio Chorando para Pixinguinha, mi ricordo il disco Il Brasile nella chitarra, che è del 76, mi sembra, 75-76, inciso in Italia. È la prima volta che da bambino vidi scritto il nome Pixinguinha, no? E è diventato questo brano, per esempio, un classico dello Choro, che peraltro nelle nostre riunioni conviviali, no, Raffaele spesso suona anche, no? E se vogliamo lanciare, appunto, no,
sì, un ulteriore ascolto,
no, appunto, cercando delle versioni di questo brano Chorando para Pixinguinha di Toquinho, a cui poi una sezione del quale poi Vinicius de Moraes mise anche dei versi, e ho trovato invece una versione molto particolare del più grande solista, no, di Cavaquinho, colui che ha inventato il linguaggio solistico del Cavaquinho, che è Valdir Azevedo. E quindi è interessante, perché poi, ecco, anche poi, come dirà Raffaele, Azevedo ci ha avuto un ruolo,
ma Giovanni puoi dirlo anche tu,
per la diffusione dello choro nel mondo e anche in Italia, no?
Era lo stacchetto che, data la mia tenera età, mi ricorda da bambino piccolissimo, cioè il primo soffio del Brasile nella mia vita è stato Delicado di Valdir Azevedo, stacchetto della Rai, anni 50 e primi anni 60.
Esatto. E invece ho trovato questo disco, appunto, molto uno degli ultimi dischi di Azevedo, dovrebbe essere del 76, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, dove lui incide Chorando para Pixinguinha di Toquinho in una versione che è molto sambata. Insomma, sappiamo che lo choro prende sempre vari tipi di ritmi, sì, no? E quindi il samba è molto importante anche dentro lo choro, e in questo caso questa versione di Azevedo del brano di Toquinho è, diciamo, è molto sambata, diciamo, ecco. Quindi possiamo ascoltare Chorando para Pixinguinha di Toquinho nella versione di Valdir Azevedo. Thank you.
era Chorando para Pisinghigna di Tocchigno, nella interpretazione di Valdir Azevedo. Stiamo presentando il libro di Raffaele Bella, Choro, le radici della musica del Brasile, in compagnia di Giovanni Guaccero, Maria Di Pasquale, appunto l'autore del libro, Raffaele Bella, nostri ospiti. Giovanni, proseguiamo allora l'ascolto, per così dire, del libro.
Allora, sì, esatto. Diciamo, ecco, è stato nominato Pisinghigna nel brano precedente, e ovviamente non si può parlare di Choro senza parlare di Pisinghigna. Tra l'altro, la copertina del libro, vogliamo ricordare, c'è un bellissimo disegno, no, della pittrice Amine Barbuda, no, che ritrae Pisinghigna, appunto. E quindi parlare di Pisinghigna significa anche parlare di incisioni storiche, le prime incisioni di Choro, che, no, che vanno
Giovanni, solo una domanda: quanto ha influito la radio, la discografia nella diffusione dello Choro?
È stata importantissima, sicuramente. Infatti, diciamo, la cosa interessante dello Choro, secondo me, è che si muove su tre piani, no? si veicola su tre piani distinti, che è quello un po' della dimensione orale dei musicisti che si tramandano le cose, e ancora oggi funziona così. Poi si muove anche sul piano del contributo della scrittura musicale, perché vogliamo ricordare figure, no, che come Gnattali, poi lo stesso Villa-Lobos che compone Choro. E però poi c'è il veicolo, quello che appunto che il nostro amico musicologo Vincenzo Caporaletti definirebbe audiotattile, che si veicola attraverso le incisioni discografiche, e dove il disco diventa, in qualche modo, l'incisione diventa un'opera, è cosa che sarebbe fondamentale per il jazz, ma anche per lo Choro è molto importante. Quindi il ruolo delle incisioni, a partire dagli anni 10 del Novecento, sono molto importanti.
Che viaggiano in parallelo al testo.
Sì, esatto. Sì. Creano una tradizione parallela che a volte diventa più importante, sì, della scrittura, no? E poi ovviamente la radio, e quindi no, pensiamo al ruolo della radio con Pisinghigna, il gruppo di Benedito Lacerda, e così. E quindi, ecco, possiamo prendere spunto da questo per parlare appunto di uno degli ispiratori del libro di Raffaele, no? Che è questo grande musicologo brasiliano, Rivas Concelos, che Raffaele conobbe, come racconta Raffaele, ha questo immenso archivio, no, di dischi di musica brasiliana e di Choro.
Vorrei inserirmi, Giovanni, perché Ario Vasconcelos è stato il primo impulso per questo libro, nel senso che un altro amico etnomusicologo che voglio ricordare con profondo affetto, parlo di Carlo Ciasca. Giovanni, un altro delle nostre conoscenze comuni.
Carissimo, allievo di mio padre.
Di tuo padre, via discorrendo. Carlo Ciasca era discepolo, uso di proposito questo termine, e amico di Domenico Guaccero. Quindi ci siamo tutti rincontrati. Carlo Ciasca, che ricordo con profondo affetto, lo ripeto, mi ha aiutato molto, perché mi ha prestato il libro più importante di questo studioso carioca. Personaggio adorabile, Ario Vasconcelos. Ari, che ho incontrato due volte finché è stato con noi, poi è andato a riposare in pace, e era consapevole di essere uno studioso, ma anche un protagonista della storia culturale e artistica del suo paese. La sua carriera è stata immensa, giornalista, insegnante, radialista, ossia conduttore di radio, di televisione, partecipava durante i carnevali, niente meno, alle giurie, perché doveva vincere il carnevale di Rio de Janeiro, e nelle chiacchierate ci ricordava che stava seduto vicino a Chico Buarque di Hollanda, che sonnecchiava all'alba, non gliela faceva più, non gli dava una gomitata, a Chico si risvegliava e continuavano insomma queste cose meravigliose, no? Che danno veramente il profumo, il colore, l'allegria di questo mondo che amiamo. Via. Arriva Sconcellus, si propone, come abbiamo scritto qualcosa nel libro, di fare uno studio sistematico dello Choro, della sua immenso archivio, che io emozioni ho visto per due volte nella sua casa museo a Copacabana. Insomma, questa casa era un museo di cultura brasiliana, soprattutto dal punto di vista musicale, una cosa indescrivibile, immensa, meravigliosa. E lui si propose, come ha scritto nella prefazione del proprio libro, di ascoltare minuziosamente tutti i dischi che aveva, estrarre i più importanti, e ha progettato 3 libri, ma ne è uscito soltanto uno, per dare una visione complessiva dello show, proponendo questa ripartizione in 6 epoche, compresa che si concludeva nel 1984, cioè l'anno in cui ha edito il suo libro, Carignoso, eccetera, storia, bla bla, dello show. E io molti anni fa ho tradotto e ti ho dato, Giovanni, me lo ricordo perfettamente, la mia traduzione della parte discorsiva del libro, dove sì, lui espone questa sua visione, queste sue 6 generazioni dello Shoro. Questa sua proposta è stata in parte accettata, in parte no, perché poi da Rivas Vasconcelos passo ai nostri amici contemporanei, Enrique Cases,
che è stato nostro ospite,
e André Ginis. Grazie a te, sì, Giovanni, devo ammetterlo, sì, 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 anche perché questo è il momento per mettere in risalto l'opera di Giovanni, che è stata determinante per un assetto razionale di questo libro. Giovanni è un coautore di questo libro. Comunque, tornando alla fase in cui lo show è nato, questo mio desiderio è stato per la bellezza di questa musica che mi aveva preso. Io nel frattempo suonavo e continuo a suonare chitarra nei limiti nelle quali io ne sono capace. La chitarra brasiliana è un mondo meraviglioso, ma non è tanto facile, insomma, suonarla bene non è facile. E quindi nasceva anche il desiderio di far conoscere questo meraviglioso mondo musicale, dove, non so se c'è un episodio da raccontare, tramite gli amici, comuni amici che abbiamo, a un certo punto mi è stato proposto nel 2006 di fare alcune trasmissioni per Rai Radio 3, un autore per 5 notti, 5 mezze ore faceva una conduzione. Io ho intitolato la mia conduzione Brasile Recondito. Ho fatto queste musiche, mi è andata abbastanza bene, ne sono stato soddisfatto, anche grazie alla gentilezza delle persone di Radio 3, veramente ineccepibile. Io ero in panico, naturalmente, invece Nicola Catalano, allegrissimo, mi ha tirato su, insomma, ha fatto andare le cose bene, lui e Pino Saulo. E ho fatto queste trasmissioni, e poi un amico concertista, in modo puramente casuale, mi ha ascoltato in un orario da pipistrello, da gatto nero, di notte, e ha riconosciuto la mia voce, e mandavo dei long playing di Rafael Rabello. Una persona, un musicista che ha lasciato questo mondo
troppo presto,
troppo in anticipo, perché veramente era uno di questi che, soprattutto chi sta dentro un discorso musicale e chitarristico, se ne rende conto, era qualcuno di veramente straordinario. Questo amico ascolta la mia conduzione, l'indomani mi chiama e dice: ma eri tu a Rai 3? Dico: sì, ero io. Viene a casa, e pur essendo un concertista virtuoso, vincitore di concorsi, insomma un grande esecutore, bontà sua, è venuto a casa mia, si è registrato questo mondo e quell'altro, ma per me è stata una gioia, perché è stato il riconoscimento di come anche un musicista di primissimo ordine, torno a dire concertista virtuoso e vi discorrendo, abbia detto sinceramente: è un mondo musicale meraviglioso e sconosciuto.
Scusami, Raffaele, ma chi è questo chi
Stefano Mingo, fra l'altro una persona che mi ha ricambiato questo regalo, perché durante un suo concerto nel portico dell'Arco della Pace d'estate, bontà sua, io non, tra il pubblico mi ha fatto questa sorpresa, mi ha voluto ringraziare pubblicamente davanti a 300 persone. Certo. Mi sono venuti i brividi, poi l'ho abbracciato. Ma voglio dire, a parte questi lati biografici, forse sentimentali, quello che conta è il riconoscimento della qualità musicale di questo mondo per il, al quale siamo affezionati, che amiamo profondamente.
Però bisogna anche essere aperti, perché non sempre, scusami, ma l'insegnamento che danno normalmente nell'ambiente classico è quello dell'eurocentrismo, arianocentrismo, chiamalo come vuoi.
E il terzo là di qualità che ricevo durante la mattinata per aprire una parentesi che mi sta particolarmente a cuore.
Io seguivo una lezione di Carpitella, lui disse la musica non è solo euroculta. E poi partì con la lezione.
Ma
poi
guarda,
poco dopo ci lasciò
Luigi,
il grande Diego Carpitella.
Questo è il quarto là. Perché uno dei grandi meriti di Diego Carpitella
è dare una svegliata, per dare una svegliata a tutti.
Ha dato uno shock positivo all'ambiente che era eurocentrico, era conservatore, per non definirlo reazionario. Infatti Diego Carpitella sicuramente è una persona che, come Rio De Paola, ha dato un impulso alla rotta dell'aereo metaforico, ha fatto cambiare rotta appunto verso Rio de Janeiro e Bahia. Sì, perché lo sfondo che io ho dato al libro e che farò di tutto per cercare di rafforzare nella mia modestissima opera di trait d'union culturale e artistico con il Brasile è l'importantissimo riconoscimento del lato afro-brasiliano.
Purtroppo i feroci tempi radiofonici ci costringono a fermarci qui, ma invito naturalmente Raffaele Bella, Maria Di Pasquale, nonché Giovanni Guaccio a tornare su queste frequenze per continuare a parlare del bellissimo libro di Raffaele Bella, Scioro, le radici della musica del Brasile.
Con molto piacere.
Arrivederci a tutti, arrivederci presto.
Arrivederci.
Con cosa salutiamo gli amici all'ascolto?
Allora, abbiamo parlato poco fa di questa musica che antesignana, possiamo dirlo, con questo parolone pseudocolto che, che è stato uno dei primi impulsi al pubblico italiano, Delicato di Valgir Azevedo.
Giovanni,
proponiamo Delicato di Valgir Azevedo in una versione particolare di un gruppo con cui poi Raffaele è stato in contatto, di cui parla nel libro, che sono Os Ingenuos, uno dei principali gruppi di scioro di Bahia.
e con Delicato di Valdir Azevedo, Luigi Picardi e
Giovanni Guaccero,
Maria Di Pasquale,
Raffaele Bella.
Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
State ascoltando Radio Vaticana Musica, programmi musicali.